Questa sera vorrei leggere alcune parole delle Scritture. Mentre è stato cantato il ritornello, questo è il giorno, ho pensato a Neemia. Neemia capitolo 8, versetto 9. Neemia 8 dal versetto 9. Qui è scritto: Neemia, che era governatore, Estra, sacerdote e scriba, e i leviti che insegnavano, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non siate tristi e non piangete. Tutto il popolo infatti piangeva ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci e mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I leviti calmavano tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo giorno è santo. Non siate tristi. Tacete, perché questo giorno è santo, non siate tristi. Ci rendiamo conto di cosa si tratta? Il giorno che il Signore ha fatto è sacro. Non abbattetevi, non guardate a ciò che è visibile, ma guardate all'invisibile come se lo vedesse, perché egli è fedele, manterrà ogni promessa che ha fatto, manterrà ciò che ha promesso. Piuttosto cadrà il cielo prima che la sua parola mi deluda. Sì, il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane in eterno. Ci sono stati giorni speciali, tempi speciali con Israele, tra il popolo di Dio e naturalmente anche nel corso della Chiesa del Nuovo Testamento. E anche questa è una generazione speciale, un tempo speciale, un tempo in cui si adempiono le profezie bibliche. Lo vediamo anche ora con Israele. Fino a poco tempo fa Israele aveva ancora un grande amico la cui parola aveva un peso determinante. E recentemente abbiamo visto che anche lì l'amicizia è finita. Affinché si adempisse la scrittura, come è scritto nel profeta Zaccaria, nei capitoli 12 e 14. Capitolo 12, versetto 3. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. La parola di Dio lo dice, così sarà. alla fine Israele sarà lasciato solo, ma non abbandonato. Proprio in quel tempo Dio combatterà per Israele. In quel giorno porrà fine a tutto ciò che sta accadendo lì. È scritto in modo meraviglioso in Zaccaria 14, versetto 3 e nella prima parte del versetto 4. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme a oriente. Sappiamo che quel giorno è molto vicino. Ma c'è sempre un parallelo tra Israele e la Chiesa del Nuovo Testamento. Satana e il mondo intero erano e sono contro Israele, solo perché Dio ha scelto Israele attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe e si è rivelato al popolo di Israele. E che la Sacra Scrittura non dice il Dio della Germania o il Dio dell'America, ma come qualcuno ha detto migliaia di volte, nella Bibbia si legge 6.000 volte, il Dio di Israele. Non le ho contate, ma è scritto abbastanza spesso il Dio di Israele. Anche se il popolo di Israele è stato disobbediente e ha seguito le proprie vie, ciò avverrà solo fino al momento in cui il numero completo dei pagani sarà entrato nella Chiesa e allora Dio tornerà a rivolgersi al popolo di Israele. Torniamo alla parola in Neemia. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Non siate tristi. Mangiate cibi succolenti. Non abbattetevi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Tutto il popolo ha ascoltato e accolto la parola del Signore. Erano colpiti da questo e anche noi siamo riuniti per ascoltare la parola di Dio. Negli ultimi giorni sono stato chiamato spesso, molti sapevano che ero diventato più vecchio, che avevo raggiunto un numero tondo o un numero equilibrato, 2 volte il 5, e mi hanno augurato la benedizione di Dio. Dovrei leggere il Salmo 55, dovrei leggere Isaia 55, mi sono stati indicati più volte alcuni passaggi della Bibbia che dovrei leggere. Vorrei leggere il primo passo del Salmo 50 che abbiamo già sottolineato più volte qui. Salmo 50, versetti 5 e 6. Radunami, dice, i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. I cieli proclameranno la sua giustizia, perché Dio stesso sta per giudicare. Forse anche il versetto 7. Ascolta, popolo mio, e io parlerò. Ascolta Israele, e io testimonerò contro di te, io sono Dio, il tuo Dio. siamo qui riuniti come popolo del nuovo patto per ascoltare la parola di Dio e per ricordarci di ciò che ci è stato dato attraverso il Golgota. Amati fratelli e sorelle nel Signore, cari amici, se in questi giorni ci fosse concesso di rivivere il Golgota in modo del tutto nuovo, di sperimentare il significato e l'effetto divino, allora ci sarebbe gioia nella casa di Dio e potremmo cantare la vittoria di Dio nelle capanne dei giusti. Domenica a Zurigo ho fatto riferimento a Genesi 14, quando il Signore, chiamato Melchisedec, re di Salem, prese pane e vino e andò incontro ad Abramo per celebrare la cena con lui. Che cosa era? Andò per celebrare la vittoria che Dio aveva concesso ad Abramo su tutte le potenze nemiche, su tutti i re che si erano radunati lì. Prima Dio concesse la vittoria, poi il Signore andò a celebrare per celebrare il pranzo con Abramo. A chi ancora non sa che era davvero il Signore, leggiamolo dal capitolo 7 della lettera agli Ebrei. Mentre i teologi dicono che era un re pagano sconosciuto. No, non era un re pagano sconosciuto. Era il re della giustizia, il re di Salem. Leggo da Ebrei 7, dal versetto 1. Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto del re e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è innanzitutto traducendo il suo nome re di giustizia e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. Senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fine di vita. Reso simile quindi al Figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno. Che meraviglioso leggere tale parole quando il Signore andò incontro ad Abramo. Non era ancora venuto nella carne, non si era ancora manifestato come figlio di Dio nella carne, non aveva ancora un padre, una madre, un inizio, una fine. Ma poi ha rinunziato alla sua divinità e alla sua gloria ed è diventato uomo per amore degli uomini, per riportarci alla condizione divina. Egli è re di Salem, re della pace, re della giustizia. Miei cari, egli è andato a festeggiare la vittoria. Ho pensato alla santa cena del Signore che, se Dio vorrà, celebreremo domani in relazione a ciò, alla grande vittoria del Golgota. Miei cari, dobbiamo renderci conto di ciò che realmente accadde lì, affinché possiamo essere aiutati. A volte sentiamo dire, e il fratello Rus lo ha già espresso così bene, che non veniamo qui solo per essere presenti, vogliamo partecipare attivamente, sia che si canti, si preghi o si proclami la parola. Vogliamo essere partecipi. E credo che Dio provvederà a questo. Oggi ho letto una parola dagli Atti degli Apostoli che conosciamo tutti molto bene e ho pensato all'effetto che ha avuto la predica più semplice quando è stato pronunziato con tanta, quando è stata portata così negli Atti degli Apostoli, negli Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 39, qui parla Pietro spinto dallo Spirito di Dio, e noi siamo testimoni di tutte le cose da Lui compiute nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a un legno, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti, e ci ha comandato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti, di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Una predicazione molto breve. E sapete cosa è successo dopo? Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola. Come, che posizione hanno preso in quella situazione? Naturalmente ammettiamo che in quel tempo l'intera vicenda fosse ancora fresca nella memoria della gente. Si era discusso a favore e contro, ma tutti sapevano cosa era successo a Gesù di Nazaret, che era stato crocifisso, che era morto e che era stato sepolto. E poi c'erano anche quelli che potevano testimoniare che era risorto. Anche gli increduli potevano testimoniare la prima parte perché lo avevano schernito, deriso e crocifisso. E lo schernivano dicendo, profetizza, chi è che ti ha colpito? Tutti potevano testimoniare la prima parte, ma poi venne una parte che gli increduli non avevano più vissuto, che non potevano più testimoniare. E Gesù disse ai Suoi, voi siete miei testimoni. E Pietro spiega questa parola qui e scrive, Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la risurrezione dai morti. Qui inizia la parte in cui gli increduli non riescono più a partecipare, non riescono più a seguire. Credo che fosse mercoledì sera quando il fratello Rus, durante l'ora di preghiera, ha menzionato che tutta la cristianità celebra in qualche modo il Natale. Si mettono bambole nei presepi, alcuni cantano o albero di Natale, altri Cristo vieni, Cristo come bambino viene qualcos'altro, ma poi ci sono persone che non mettono bambole in nessun presepe o culla. Ci sono persone in cui Cristo è nato, persone che hanno compreso e sperimentato il significato e lo scopo per cui Dio si è fatto uomo, ovvero per generare la stirpe divina, per generare figli e figlie di Dio e chiamarli all'esistenza. Tutti possono festeggiare, anche la cristianità sembra sapere quando accendere una candela nel periodo dell'avvento e quando la seconda e la terza e la quarta. Tutti lo sanno, ma chi sa e chi ha incontrato il risorto, chi ha avuto un'esperienza con il Signore? Gesù disse, ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io mi manifesterò a voi. Il mondo non mi vedrà più. Cari, noi desideriamo vedere Gesù. Questo è il motivo per cui siamo qui oggi e in questi giorni. Non vogliamo solo ascoltare e ricevere insegnamenti dalla parola. Vogliamo avere un incontro con colui che è diventato, con la parola diventata carne. Vogliamo vedere Gesù. Vogliamo sperimentare Gesù, sperimentarlo di nuovo affinché anche il resto del dubbio venga spazzato via e noi possiamo vederlo come risorto in mezzo a noi. Dal Salmo 55 mi è stato indicato il versetto 7. Che dovevo leggere e poi ho scoperto che il fratello Branham aveva letto questo versetto quando aveva tenuto la predica sulla colomba bianca come la neve. Salmo 55, leggo dal versetto 6 a 8. E io dico, oh, avessi ali come di colomba, per volare via e trovare riposo. Ecco, fuggirei lontano, andrei ad abitare nel deserto, mi affretterei a ripararmi dal vento impetuoso e dalla tempesta. Non so quanti di voi si ricordano di questa predica, ma il fratello Branham cantò poi il cantico sulla colomba bianca come la neve, aggiunse una quarta strofa alle tre già esistenti, esprimendo in essa tutte le preoccupazioni, le sofferenze, le difficoltà che aveva attraversato e desiderava di partire a casa, desiderava essere portato via da tutto ciò che gli era successo qui e stare con il Signore. E credo che anche noi viviamo ora, ore e giorni in cui le cose non vanno come vorremmo. E allora anche noi desideriamo avere le ali per poter fuggire da tutto e trovare pace da qualche parte, come dice qui il salmista. È così per tutti noi, anche se non sempre e comunque di tanto in tanto. Ecco, fuggirei lontano, andrei ad abitare nel deserto. Penso alle parole di Davide nel Salmo 139. Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu ci sei. E scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Dove possiamo andare davanti al volto di Dio? No, non abbiamo bisogno di fuggire. Possiamo andare da Lui, non abbiamo bisogno di cercare la pace altrove. Qui possiamo trovarla. C'è una pace per il popolo di Dio e tutti coloro che riposano dalle proprie opere possono riposare in Dio. Quando Dio ebbe completato la sua opera, riposò il settimo giorno e vide che tutto era buono. Lasciatemi leggere dal profeta Isaia, capitolo 55. È una parola meravigliosa. E credo che alcuni dei nostri fratelli e sorelle che erano a Karaganda nell'ultima riunione sappiano che questo era il testo principale. Ma poiché il numero 55 è così appropriato per me, l'ho riletto e sono stato nuovamente rafforzato e rafforzato dalla parola del Signore, dato che il numero 55 è due volte il numero della grazia. L'ultimo versetto di Isaia 54 mi è stato improvvisamente dato dal Signore. Mi è diventato vivo quando sono stati sferrati i primi attacchi di tipo potente, massiccio. E io davvero, come espresse Davide, Signore, dove devo andare? Cosa devo, posso ancora fare? Ricordo che una voce silenziosa, impercettibile, ma improvvisa, mi fece aprire Isaia 54 e leggere il versetto 17. Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. È stato e rimane per me un grande conforto. Dio veglia sulla sua parola, veglia su di noi che crediamo. in essa e la portiamo con noi. E se in questi giorni possiamo già guardare indietro, possiamo testimoniare nuovamente in quante difficoltà il Dio misericordioso ha steso su di me le sue ali. Quanti voli ci sono stati, più che in qualsiasi altro anno, eppure tutto è andato bene. Non tutti i passeggeri che salgono a bordo scendono così allegri. Lo abbiamo sperimentato ripetutamente negli ultimi tempi. Eppure possiamo testimoniare che la mano di Dio era con noi, che il Signore ha aperto porte e cancelli. E già che ci siamo, i miei pensieri mi riportano indietro di alcuni anni. Probabilmente era il 1974, quando ero seduto nel mio ufficio in Lechstrasse 7, con le spalle al muro e il fianco destro rivolto verso la finestra. E così il volo per l'India e il viaggio attraverso tutta l'India erano stati fissati e la partenza era prevista per lunedì. Ed eccomi lì, era giovedì o venerdì, probabilmente giovedì. All'improvviso la voce del Signore, come sentite voi la mia voce, mi disse: annulla il volo per l'India. Ne ho già parlato sicuramente due o tre volte da qualche parte come testimonianza. Ogni volta che la voce del Signore si fa sentire, viene uno colpito, non si può spiegare a nessun altro cosa significhi. E sono uscito immediatamente dall'ufficio, sono salito in macchina, sono andato nel bosco e ho pregato, dicendo: comunque, Signore, sì, forse questo volo, no, e poi forse un altro. E ho detto al Signore: le sale sono state affittate, voglio mantenere la mia parola e non deludere i fratelli, e così via, e così via. Il Signore mi è testimone. Erano forse le 11:15, non ho guardato l'orologio, quando la voce del Signore si è fatta sentire per la seconda volta: annulla il viaggio in India. Lo avete letto in quel tempo sui giornali, tutti i 96 passeggeri che erano saliti a bordo e dovevano volare da Bombay a Madras sono morti bruciati in volo. E il mio nome era sulla lista dei passeggeri. Sono stato chiamato dall'Express di Colonia, cioè dall'ufficio, e volevano informarsi su di me perché il mio nome era sulla lista, o forse era un'altra volta. In ogni caso, il mio nome era lì. Avevo prenotato il volo e ecco, il Signore mi disse: annulla il viaggio in India. Se oggi volessimo avere un'ora di testimonianza, potremmo testimoniare molte cose che Dio ha fatto, come ci ha protetti, come ci ha guidati e condotti. Veniamo adesso a Isaia 55, dove sono espressi i desideri e le aspirazioni dei nostri cuori, e dove ci sentiamo chiamati in causa. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. e così via. Vino e latte e così via. Potete leggere il versetto 3, qui forse possiamo leggerlo insieme. Sì, anche il versetto 2 è troppo prezioso. Perché spendere denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succolenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate, voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Una parola meravigliosa. Sapete che amo leggere il profeta Isaia. Era uno strumento eccellente di Dio, un uomo attraverso il quale Dio poteva parlare e scrivere così tanto. E quanto sono preziosi i pensieri e le parole qui riportati. Dio lui stesso dice: ascoltatemi, avrete da mangiare ciò che è buono. A chi ascolti o a chi ascolto io? Se torniamo al giardino dell'Edene, è bastato infrangere una parola, non mantenere una parola. È bastato a non superare la prova con una parola. A chi ha dato ascolto Eva? Chi lo sa? Al serpente. A chi ha dato ascolto Adamo? Chi lo sa? A Eva. Qui parla il Signore. Ascoltatemi e avrete da mangiare ciò che è buono. A chi ascolti tu? A chi ascolto io? Cosa non ascoltano le persone in questi giorni? Smetti di ascoltare tutto il resto e inizia ad ascoltare ciò che Dio ha detto e rivelato alla Chiesa attraverso la Sua parola. Allora avremo del buon cibo da mangiare. Il Signore ha mai dato qualcosa di cattivo? Egli dice: voi che siete cattivi e sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Ascoltatemi. Non vogliamo forse tutti dire questo al Signore, ciascuno per se stesso? Mio Dio, fa che da oggi io ascolti solo Te, solo ciò che mi fai dire attraverso la Tua parola. Di essere davvero conseguenti, perché vi dico che il diavolo ha già parlato attraverso molte persone pie, e più le persone sono pie, più grande è il danno che può causare attraverso di loro. Ho scelto 3 passaggi della Bibbia per coloro che dicono, ad esempio, chiunque confessa che Gesù è il figlio di Dio, è nato da Dio. E se vi leggessi 3 passi della Bibbia in cui i demoni ai tempi di Gesù pronunciarono questa frase, cosa direste? li ho già annotati. Non basta una confessione di fede con le labbra, ma è necessaria anche la rivelazione divina. Quando la Sacra Scrittura parla del Figlio di Dio, ci dice anche chi è, ovvero Padre Eterno, Principe della Pace, Alfa e Omega, il primo e l'ultimo, non è altro che il Signore degli eserciti. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succolenti. Eva si trovò in difficoltà perché ascoltò il serpente. Adamo si trovò in difficoltà perché ascoltò Eva. E noi ci siamo trovati in grande difficoltà perché abbiamo ascoltato gli altri e non Dio. Per questo è stato diffuso il messaggio, per questo Dio ha mandato un profeta per riportarci alla parola di Dio. E ora non dobbiamo più ascoltare e avere prurito alle orecchie, ma essere pronti ad ascoltare la parola di Dio. L'abbiamo letto in Neemia. Quando il popolo tornò dalla cattività babilonese, non ci furono più interpretazioni. Fu letta la parola di Dio e il Tempio fu ricostruito. Dopo che siamo stati liberati dalla cattività babilonese, non si interpreta più. Siamo stati liberati dalle interpretazioni per non dedicare o prestare più il nostro udito alle interpretazioni, ma per prestarlo al Signore. Non è mai stato così importante e necessario come ora chiudere le orecchie a tutto il resto ed ascoltare la pura parola di Dio. E vi dico anche perché. Così come Gesù Cristo era la parola pura, santa, incarnata, così diventata carne, così la sposa sarà una sposa pura e santa della parola, nata dallo stesso seme della parola di Dio, carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Lui il primogenito tra molti fratelli, nessun miscuglio, un puro prodotto divino, alleluia, sia lodato il nome del Signore. A chi ha dato ascolto il Figlio dell'uomo quando è stato tentato da Satana? Anche Satana ha parlato a lui, lo ha tentato, è venuto con la parola di Dio e poi la situazione peggiora. Il nemico fa ancora oggi la stessa cosa, è venuto dal Signore che in umiltà, in forma di servo, svolgeva il suo ministero sulla terra e lo ha tentato. Disse, se tu sei il Figlio di Dio, i demoni del diavolo hanno già riconosciuto che egli è il Figlio di Dio. Egli pone il punto interrogativo, se tu sei il Figlio di Dio, allora parla, gettati giù, e così via. Il nemico è venuto dai profeti, è venuto da Gesù. Non passerà nemmeno davanti a te, a me, ma cosa disse Gesù? Egli non ha alcun diritto su di me, Satana deve perdere ogni diritto e ogni pretesa su di noi, E se rimaniamo nella parola, allora rimaniamo in Dio. E il seme della parola rimane in noi, così che non possiamo peccare contro Dio, perché così è scritto. E sono convinto che il Signore ci aiuterà e ci darà la grazia per sussistere. Ascoltatemi attentamente, mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succolenti. Poi ancora l'ammonimento. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate, voi vivrete. Siamo qui riuniti non per ascoltare ciò che questo o quello ha da riferire o da dire. In questi giorni vogliamo prestare ascolto al Signore. Vorrei sottolinearlo ancora una volta. Non confondiamo le cose, non va. Che cosa ha a che fare il grano con la pula? Non possono essere mescolati. La parola è pura e noi siamo stati lavati nel bagno dell'acqua della parola. Siamo diventati parte della parola. E qui è scritto, io farò con voi un patto eterno. Diciamo al Signore che prestiamo orecchio a Lui, che vogliamo ascoltare ciò che ha da dirci. E poi viene l'invito. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore. Una parola per tutti coloro che si sono un po' allontanati dalla strada giusta. Ritornate al Signore. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Dio sa perché certe cose accadono, perché vengono permesse, ma qui sta scritto: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Il Signore non dice, vi do tempo per riflettere, avete ancora una settimana di tempo, avete ancora un anno di tempo e poi possiamo parlare una seconda volta. Il Signore dice, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Del domani Dio non ha ancora detto nulla. Oggi se udite la sua voce. L'uomo iniquo lasci i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Questo possiamo garantirlo a chiunque, in base alla parola di Dio. Chi ritorna al Signore trova perdono, grazia e salvezza. Ancora è il giorno della salvezza, è ancora tempo di grazia e possiamo ritornare al Signore. Poi nel versetto 8 è scritto, infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Questo l'ho letto e adesso a noi tutti, abbiamo letto, possa diventare realtà nella vita di ciascuno di noi, che lasciamo le nostre vie, i nostri pensieri, i nostri propositi, i nostri piani, e ci presentiamo al Signore dicendo: mio Dio, inseriscimi tu secondo il tuo piano e la tua volontà negli avvenimenti degli ultimi tempi che tu porterai a compimento con la tua Chiesa. Un fratello ha espresso nel pregare il pensiero che spesso in questo luogo abbiamo udito la parola di Dio ed eravamo benedetti, siamo stati benedetti. Poi è venuta aggiunta la frase potente: ma fa che questa volta troviamo il posto nel tuo corpo che tu ci hai destinato, affinché Dio non soltanto parli e benedica, ma possa operare qualcosa di duraturo in tutti noi, che avessimo rinunciato a ogni incredulità e poca fede, e che potessimo rendere gloria al nostro Dio mediante la fede. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie. Poi però sta scritto: egli manifestò a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Poi sta scritto: spianate, spianate, preparate la via, rimuovete ogni ostacolo dalla via del mio popolo. Molte parole stanno scritte. Siamo qui radunati davanti al cospetto di Dio per sperimentare Dio come mai prima. Lo devo ripetere: per sperimentare Dio come mai prima. Dio ha la pienezza, e l'abbiamo già detto, il tempo non è soltanto vicino, il tempo è arrivato. L'ora della glorificazione del nome di Gesù Cristo è giunta. E come fu ai giorni di Giosuè e poi ai giorni di Esdra e Neemia, ci furono, come già detto, giorni particolari, periodi particolari tra il popolo di Dio e nella Chiesa. Questo è il nostro giorno, questo è il nostro tempo. E ascoltate ciò che sta scritto ancora in Isaia 55, nei versetti 10 e 11. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore pane da mangiare. Così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Egli mandò la sua parola e li guarì. Tutte le interpretazioni ci avevano resi malati. Il profeta Isaia dice al capitolo 28: tutte le tavole sono piene di vomito e di lordura. Non c'è più posto pulito. E dicono un po' qui, un po' là. qui non abbiamo un po', abbiamo potuto per la grazia di Dio sederci a una tavola pura, non dove gli uomini davano di sé ciò che avevano già in parte masticato, ma non del tutto inghiottito. No, il Signore ha preparato una tavola davanti a noi. Siamo alla tavola del Signore per prendere il cibo, la parola di Dio rivelata, la manna fresca, affinché la nostra anima riviva. In questo luogo non leggiamo molto delle predicazioni del fratello Branham, ma in nessun altro posto sono state esposte tante predicazioni come qui. E tutti leggono le predicazioni, tutti vi si immergono e tutti vengono nutriti spiritualmente. L'ho detto abbastanza spesso, non ci sarebbero stati malintesi all'interno del messaggio se i predicatori avessero lasciato le predicazioni così come furono tenute e non avessero preso le cose fuori dal contesto per poi interpretarle di nuovo. Credo, fratello Rus, che tu fossi presente quando eravamo a Gerusalemme, al muro del pianto, e poi siamo entrati in quelle stanze consacrate, nelle stanze sotterranee che sembrano catacombe dove si trovano la Torah, il Talmud babilonese, il Talmud di Gerusalemme e dove il Sulcizin o come si chiamano tutti quei grandi libri. L'uno è l'interpretazione e l'altro è l'interpretazione dell'interpretazione. Ho scosso la testa e noi che eravamo lì, non si ha soltanto la Torah, sia il Talmud e quell'altro e questo ha detto una cosa, quell'altro ne ha detto un'altra e nessuno sa più che cosa Dio abbia veramente detto, perché tanti hanno pensato di dover aiutare Dio in qualche modo. Quando davanti a me Isaia 55, non ho alcun bisogno di aggiungere neppure minimamente o di spiegare qualcosa. Ciò che Dio ha detto è così chiaro, così comprensibile, così evidente. Non occorre alcuna spiegazione, solo credere, sperimentare, ringraziare Dio che parla a noi. Non ci sarebbero state divisioni né correnti, come purtroppo ci sono, se tutti fossero rimasti nella parola e ciascuno avesse davvero lasciato tutto così com'era. Prendiamo a cuore, e possono farlo anche altri, affinché non prestiamo più il nostro orecchio qua e là, ma lo mettiamo a disposizione del Signore. Prestatemi il vostro orecchio e venite a me. Non a un predicatore, non a qualcuno che ha rivelazioni speciali. Venite a me. E la vostra anima si sazierà di cibi succolenti. Ascoltate me e mangerete cose buone. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Abbiamo udito la parola di Dio, vogliamo metterla in pratica. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. E poi, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della parola di Dio, non torna a lui a vuoto, ma compie ciò per cui Dio l'ha mandata. Lo dico già nella prima riunione, la vittoria del Golgota è una realtà divina e possiamo già ora cominciare a esultare, a rallegrarci e dare gloria a Dio perché sul Golgota è avvenuta una vittoria perfetta. Il vincitore del Golgota ha vinto la morte e l'inferno. Egli vive e noi viviamo con lui. Tutto il resto non sono che prove, certe cose attraverso le quali dobbiamo passare. Ciò che Dio ha fatto in Cristo vale per tutta l'eternità. E come il Signore celebrò la vittoria con Abramo, così possa Egli celebrare la vittoria del Golgota con noi e noi con Lui in questi giorni. Quando disse, ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Che cosa voleva dire con questo? Proprio ciò che è avvenuto mediante la sua morte. Egli morì al nostro posto. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, fiaccato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Se annunciamo Cristo crocifisso, se annunziamo la morte di Gesù Cristo, non ci fermiamo lì, ma testimoniamo anche la sua risurrezione. Egli vive, non è soltanto morto, è risorto. Noi annunziamo Gesù Cristo, il crocifisso, il morto, il sepolto, colui che è disceso nell'inferno, risorto il terzo giorno. Risuscitato il terzo giorno dai morti e che per 40 giorni si è mostrato vivente ai suoi discepoli e poi è asceso in cielo. Cari, vogliamo chiedere al Signore che in questi giorni venga in mezzo a noi in modo soprannaturale. Se lo credete o no, abbiamo già avuto qui riunioni in cui fratelli e sorelle hanno visto l'arcobaleno con i suoi 7 colori disteso qui. Riunioni in cui la luce soprannaturale è scesa sulla piattaforma. Abbiamo avuto riunioni in cui la presenza di Dio si è manifestata potentemente. E vogliamo chiedere al Signore insieme che Egli ci venga incontro, che scenda su di noi. Non vogliamo dire come, possiamo dire, Signore, rivelati, scendi nella colonna di fuoco. Ma come lo farà, lo sa solo Lui, Lui stesso. Noi portiamo solo preghiere davanti al trono della grazia di Dio per esprimere il nostro desiderio per quanto vorremmo che Egli si manifestasse. Siamo radunati davanti al suo volto, gli prestiamo il nostro orecchio, gli doniamo il nostro cuore, gli diciamo che siamo pronti a camminare nelle sue vie, ad essere d'accordo con la sua parola, e ad onorarlo mediante la fede. Egli parla. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate, e la vostra anima vivrà. Io stabilirò con voi un patto eterno, le grazie stabili promesse a Davide. Credo che Dio ci darà in questi giorni cibo solido per grazia. Egli ha la pienezza. Vogliamo già nella prima riunione pregare insieme, credere insieme e chiedere a Dio che Egli si abbassi e ci visiti veramente come l'astro che sorge dall'alto, veramente ci visiti affinché dal più piccolo al più grande, dal più giovane al più anziano, tutti debbano esclamare, veramente Dio è in mezzo a noi. E di solito questo si manifesta anche così, che l'opera di Dio comincia a operare nei giovani e negli anziani allo stesso modo. Quando lo Spirito di Dio comincia ad agire, non è nulla di straordinario che anziani e bambini di 8 o 9 anni, di 6 o 7 anni, di 14 anni, non importa. Quando lo Spirito di Dio comincia ad agire, allora c'è movimento nella casa di Dio e tutti vengono coinvolti. Beato l'uomo che si apre a Dio. Quanti credono nell'opera soprannaturale di Dio mediante lo Spirito Santo? Alleluia! Lode sia il Dio vivente. Il Signore lo farà. E concludo con l'osservazione della parola della predicazione di Pietro, che fu così breve che toccò solo di sfuggita ciò che allora accadde con Gesù Cristo. Pietro non aveva ancora potuto dilungarsi, ma quelle poche parole bastarono, perché furono credute, furono accolte e già lo Spirito di Dio cominciò ad agire. Cari, accogliamo la parola di Dio nella fede. Abbiamo sempre un sì interiore ad essa e il Signore si manifesterà anche noi in modo soprannaturale. Lodato sia il suo santo nome. Amen. Mentre chiniamo i capi, chiudiamo gli occhi e apriamo i cuori, chiedo a tutti coloro che possono già dire e concordare, siamo un popolo di sacerdoti, re nel tuo regno. Dite una volta amen. Alleluia, alleluia. Lode a Dio. Se ci sono ancora in mezzo a noi coloro che non possono ancora testimoniarlo, caro cuore, non è un fratello, non è un predicatore che chiama, ma Dio il Signore parla. Figlio mio, figlia mia, dammi il tuo cuore. Ritorna a me, ravvediti, lascia la via larga e vieni sulla via stretta che conduce alla vita, perché la via larga conduce alla perdizione, molti sono quelli che vi camminano e non c'è ritorno. O possa lo Spirito di Dio operare in modo potente affinché la parola penetri e tutti noi possiamo sperimentare la grazia. Teniamo i capi chini e prima che cantiamo il coro, così come sono, così deve essere. Vorrei chiedere che tutti chiniamo i capi, chiudiamo gli occhi e rimaniamo in preghiera. Se ci fosse qui qualcuno che vuole consacrare la sua vita al Signore, alza la tua mano, il Signore la vede. Grazie, 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 grazie. Il Signore la vede. Grazie, il Signore la vede. Grazie, grazie, grazie. Dio ti benedica, giovane uomo. Dio ti benedica, giovane uomo. Dio benedica, lo Spirito di Dio opera in mezzo a noi. Dio è presente. Egli chiama fuori gli ultimi. Le preghiere trovano esaudimento. Cantiamo così come sono, così deve essere. Così come sono, così deve essere, non la mia forza, solo tu. Il tuo sangue mi lava dai peccati, o agnello di Dio, io vengo, io vengo. Una parola a tutti coloro che forse hanno difficoltà con certe cose dalle quali vorrebbero essere liberati e sentono che semplicemente non ci riescono. Ma voi credete che Dio è presente e se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Mezza vita è un'intera pena. Tutto per Gesù, tutto per Gesù. Così vogliamo attraversare la vita. Così vogliamo andare avanti nella vita. Ci sono persone destinate a passare per la porta stretta, per intraprendere la via angusta che conduce alla vita. La via larga vi ha portato solo dolore e afflizione, quasi gettandovi nella disperazione. A colui che è destinato per la via stretta, la via larga porterà dolore, porterà miseria. Perciò il Signore vi chiama. E se ci sono qui persone che hanno ancora cose, abitudini, vizi, qualunque cosa sia, dove sentite che è necessaria liberazione, mentre tutti i capi sono chini, tutti gli occhi chiusi, alzate la vostra mano nella fede che Dio aiuterà. Grazie, grazie, grazie. Dio vede le mani, Dio vede i cuori. Gesù Cristo è qui per aiutare, per liberare, per rivelare la vittoria del Golgota. Per manifestare la vittoria del Golgota. Gesù è vincitore. Alleluia, alleluia, alleluia. Lode a Dio, lode a Dio. Padre Celeste, Signore nostro Dio, ti ringraziamo per la potente vittoria e benedizione in questa riunione, in questa prima riunione. sono debole e stanco nel corpo, ma nello spirito fortificato e rinfrancato. Ti ringrazio in modo particolare per i molti giovani che hanno alzato le mani per consacrare la loro vita a te. Amato Signore, ti chiediamo insieme, possano tutti pregare finché abbiano raggiunto la certezza della fede, finché il tuo Spirito dia loro testimonianza che sono diventati figli di Dio. O amato Signore, donaci anche tale ore di preghiera dove le anime nascono di nuovo, dove il tuo Spirito Santo scende e siamo battezzati nello Spirito e la tua gloria può manifestarsi in questo luogo. Signore Gesù, tu sei lo stesso e ti manifesterai come lo stesso. Noi ci poniamo e poniamo ogni riunione sotto la copertura del tuo sangue e ti chiediamo la guida del tuo spirito. Signore, possa ogni cuore aprirsi. Non ci sia qui chi domanda o dubita, ma credenti che accolgono ciò che viene predicato, lo confermano e lo sperimentano. Amato Signore, ti ringraziamo per ogni grazia che ci hai dato. Ti ringraziamo per ogni volta che ci fai grazia, o quanto chiaramente ti sei rivelato a noi, Dio Onnipotente. Tu sei in Cristo, nascosto per gli uni, rivelato per gli altri, per gli uni un enigma e per gli altri una beatitudine. O amato Signore, prendici e benedici tutti noi dalla ricchezza della tua grazia. Nel nome di Gesù. Amen.